Radio Capital. TG0. Quello che i telegiornali non vi diranno. Direttore Vittorio Zucconi.
Buonasera amiche e amici del TG0, buonasera Vittorio. Intanto partiamo, oggi un sacco di notizie, di ospiti, di codi, voci pazzesche, di polemiche. Però partiamo subito con una notizia, chiedo sempre a quest'ora, cioè è venerdì, qui sono le 19, da te sono le 13. Quindi qui abbiamo fatto un passo in avanti col venerdì. Siamo 6 ore più vicini al fine settimana, ha, hai capito?
E avete un pezzo in meno del weekend, ha,
no, un pezzo in meno, cioè più vicino.
Ancora davanti? No, io ho ancora davanti tutta la metà di venerdì.
Sì, perché tu consideri venerdi weekend, sì.
Beh, certo, nel momento in cui è già il pomeriggio, si porta al sabato,
certo,
di lavorare,
sì.
Tu invece vai in quella tua povera casettina lì a mangiare, a strappare ai tuoi bambini i filettini di pesce fritto, quelli riscaldati col microonde, cioè,
buoni,
ti aspetta questo miserabile, triste.
Va benissimo.
Un weekend trionfale, abbiamo l'America in rivolta, documenti segreti, il presidente in casa, l'FBI, qui stiamo vivendo un West Wing, un sesso e potere, il Post tutti i giorni, grande paese, mica voi li discutete di che cosa? Dell'affitto di uno stracciaculo che si prese Marico, grande paese, c'è il sole qui, bellissima giornata, un freddo cane, a Roma invece brutto tempo, no?
Brutto tempo, anche freschino, ma insomma niente di che, qui stiamo invece vivendo l'ultimo, insomma, il giorno feriale della settimana di campagna elettorale e praticamente si sta litigando, si sta facendo polemica, si sta facendo attacchi e contrattacchi politici su tutto, un argomento. Attacchi politici, vaccini,
attacchi politici.
Bufera politica, affitti delle case, bufera politica, braccialetti elettronici di Amazon, bufera politica. Praticamente a questo punto qualsiasi dei leader in lizza faccia, che ne so, non so, sposta il mouse 10 centimetri oppure che ne so, cammina sul marciapiede destro anziché sul sinistro, polemica politica, bufera politica.
Ma poi la cosa divertente è che vai a vedere questi sondaggi, che avremo una specie di crescendo di orgasmi, di sondaggi, perché tra... Quanto? Fra 10 giorni non si possono più fare, no?
Sì.
Cioè, no, si possono fare, non ce lo devono dire, perché al cittadino non far sapere quanto è buono il sondaggio con le pere, quindi noi non possiamo saperlo. C'è tutto questo casino, ma basta, alla fine. Poi vai a vedere il sondaggio e dici, grande, più 0,5%, meno 0,7%. Cioè, non cambia niente, Forza Italia perde lo 0,5%, la Lega guadagna lo 0,3%. I grillini prendono lo 0,8, il PD perde qualcosa perché perde tutti
perde
i giorni,
sempre, ormai perde sempre,
è
perde
un rubinetto che spana, e poi c'è il grande successo dell'EU, libero uguale. Sta sempre lì inchiodato nella sua perfetta irrilevanza, quindi evviva l'EU, grazie.
Allora le notizie di oggi,
Prodi,
sì, allora, dopo ne parliamo. Allora, Virginia Raggi,
no.
Ha scritto la sindaca di Roma.
È bruciato un altro autobus a Roma.
Allora, ha scritto Virginia Raggi su ieri che c'è stata una votazione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, che dicono basta, noi anche i bambini che non saranno vaccinati dopo il 10 marzo, quindi fra pochi giorni, che era la scadenza per presentare la vaccinazione, li faremo entrare lo stesso per quel che riguarda gli asili e le scuole materne che sono comunali. A questo punto, quindi, diciamo, non in ottemperanza al decreto Lorenzin. La Lorenzin ha detto non puoi fare questo, sei completamente fuori legge. La Lorenzin ha parlato, il ministro della salute, sentiamo cosa ha detto.
Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini.
Allora, non si può scherzare, ha fatto questo post su un treno. Ministro, si fermi un attimo e faccia un audio che non sia sul treno. Va bene, però la cosa importante è questa qui, che poi la Raggi ha replicato alla Lorenzin in questo modo, sentiamo.
Sì, io alla Lorenzin dico basta polemiche, si tratta di una mozione votata anche dal PD, una mozione di buon senso che chiede semplicemente di applicare la legge e di far sì che i bambini possano finire l'anno educativo, questo anno educativo.
Allora, vogliamo chiarire un po' di cose. Allora, chiediamo un po' di cose, intanto per tutti quelli
bambini
che fossero all'ascolto. Allora, stiamo parlando dei bambini dagli 0 ai 6 anni, quelli che frequentano quindi i nidi, gli asili, le scuole materne. Sapete che c'è questo limite, c'è questa scadenza del 10 marzo, entro la quale bisogna che il bambino sia vaccinato, così recitava il decreto. Allora, molti hanno detto, ci sono molte ASL in giro per il Lazio, in giro per Roma, ma in giro per l'Italia, in cui ci sono delle liste d'attesa per farsi vaccinare, perché sapete che molta gente si sta facendo vaccinare. Sì.
Buffone, le ASL vanno in giro?
Allora, in giro per l'Italia, insomma, pare un po', molti segnalano che ci sono queste ASL.
In varie località.
Sì. Allora, praticamente è successo che, qual è il problema? Il problema è che io ho mio figlio, ho fatto la prenotazione della vaccinazione, ma non me lo vaccinano entro il 10 marzo, che fanno? Me lo cacciano da scuola perché non è vaccinato? Allora, diciamo che il decreto è stato scritto in modo confuso e su questo i 5 Stelle hanno avuto ragione nelle ultime ore. Però abbiamo studiato, abbiamo chiamato il Ministero della Salute, poi la Lorenzina ha chiarito che in realtà il decreto prevede che, attenzione, entro il 10 marzo il genitore deve presentare la richiesta che ha fatto per il figlio che si è vaccinato. Quindi deve esserci la ricevuta dell'avvenuta prenotazione. Poi, se il vaccino avverrà per questioni di ritardi nelle ASL a marzo, ad aprile, a maggio, a giugno, a luglio, va bene uguale, il bambino non verrà cacciato da scuola. Ok, chiara questa cosa? Però ovviamente su questo, Vittorio, si è scatenato l'inferno politico, no? 5 Stelle comunque ci marciano sopra, sui vaccini, salve, chiaramente.
Sì. Quindi due cose da dire subito. La prima è che ci sono già dei dati che dicono che questo infame decreto Lorenzin ha aumentato moltissimo la copertura vaccinale.
Moltissimo, sì. In molte regioni è già ampiamente superato il 95% che era considerata la soglia a rischio.
La soglia di sicurezza. L'altra cosa è che è evidente che dietro questo finto buonismo del ma dobbiamo permettere ai nostri bambini il ciclo pedagogico da 3 anni, cioè cosa fanno con le dita di là? Dobbiamo permettere ai nostri bambini, dice la Virginia Raggi, c'è in realtà sotto sotto la voglia di titillare i Novax. Non prendiamoci in giro, per favore. Non è questione di permettere il 10, il permesso, la prenotazione. È voler titillare quell'elettorato di Novax, di gente che ancora descrive i vaccini come un pericolo terrificante, per avere i loro voti. Questo è. Dicessero almeno la verità, non nascondersi dietro il ciclo educativo di un bambino alla scuola materna che al massimo che fanno se la fanno addosso. È insopportabile questa ipocrisia terribile. Poi hai ragione tu, Edoardo, quel decreto firmato dal ministro Lorenzin era fatto male, come sempre fatto a spanna, però lì dietro c'è questa crescente opposizione ai vaccini. Tra l'altro ho visto una cifra che ti può interessare, non ricordo più la fonte, ma è una fonte autorevole, uno studio universitario, le vaccinazioni, i vaccini che sempre meno farmaceutiche vogliono fare, perché non hanno grandi margini di guadagno sui vaccini, ne hanno molti di più su altre medicine, rappresentano per una delle più grosse, non farò il nome, ma è un mostro multinazionale, meno del 2% del loro fatturato, quindi loro dei vaccini ne farebbero volentieri anche a meno. Il complotto delle multinazionali è una balla, non c'è nessun complotto, i governi devono forzare le società a fare. Dove invece fanno soldi è nelle vaccinazioni nei paesi del terzo mondo, perché lì partono da zero e i governi pagano un sacco di soldi per vaccinare giustamente i bambini in Africa e in certe località asiatiche.
Allora, abbiamo altre notizie. C'è stato purtroppo un nuovo naufragio al largo della Libia. Si temono 90 morti per l'affondamento di un barcone.
La maggior parte non se ne parla. Pensa più che la campagna elettorale se ne frega.
Pensa che no, la maggior parte delle vittime sarebbe di nazionalità pakistana. Pensa che giro che hanno fatto questi al Pakistan per arrivare fino in Nord Africa e imbarcarsi da lì. Perché ovviamente le rotte invece più asiatiche sono evidentemente più blindate, meglio blindate verso l'Europa. Poi abbiamo altre notizie che riguardano la polemica sui famosi famigerati braccialetti elettronici sperimentati dalla Amazon, il grande, insomma, il gigante statunitense mondiale della distribuzione online, della vendita online, sta sperimentando questo nuovo braccialetto elettronico che permette di monitorare e aiutare anche in qualche modo il dipendente, il lavoratore a arrivare prima al pacco poi da smistare all'interno di questi enormi hangar. Però ci sono tantissime polemiche, la polemica politica in furia, perché praticamente, ma ne parleremo dopo con un esperto, molti dicono è la fine della privacy del lavoratore, così stai robotizzando il lavoratore, praticamente quanto ci mette, dove va, dove non va, se va a pisciare, quanto ci mette, lo avrai monitorato addirittura localizzandolo attraverso questo braccialetto elettronico.
Si dice si va in bagno, non va a pisciare molto.
Si va in bagno, sì. Allora, praticamente cosa vuol dire? Ci sono delle polemiche, l'opposizione dice che è tutta colpa, insomma, la possibilità di avere queste cose in Italia è colpa del Jobs Act, quindi questo lo dice Salvini. Lo dice Di Maio, Renzi risponde di no, ma tutto questo però aspettiamo un attimo, perché dopo ne parleremo con un esperto di lavoro e capiremo
di cosa parla,
questa cosa è possibile in Italia, se mai potrebbe essere sperimentata in Italia e se va contro le regole che ci sono e se Jobs Act c'entra qualcosa.
Va contro i diritti, va contro la dignità.
Beh, insomma, una cosa abbastanza, insomma, non è così. Allora,
sì,
sempre di sul fronte economico, allora, mi piace un sacco quando Vittorio c'è due volte all'anno, all'incirca l'Istat rivede il paniere dell'inflazione, visto il paniere dell'inflazione dell'Istat, no?
E quando ci fanno il paniere, no?
Quando ci fanno il paniere, tra l'altro l'inflazione che è rallenta e questo non è un buon segno. Si dice, no? Che quando l'inflazione rallenta non è che l'economia sta proprio volando.
No, vuol dire che non c'è una grande domanda interna, quindi non c'è pressione sui salari. E sai, lì l'inflazione è quelle cose che è una di quelle cose che se ce n'è un po' va bene, se non ce n'è non va bene, se poi ce n'è un po' magari diventa troppa. E non è un interruttore che tu alzi o abbassi, no, come con un telecomando, quindi per adesso in Italia ce n'è poco.
Allora, escono dal paniere, il paniere con il paniere dell'Istat è l'insieme dei prodotti che poi compongono l'inflazione, quindi sono quelli rappresentativi della nostra spesa quotidiana, diciamo.
La nostra
così.
Spesa, ecco. Sì.
Allora, il canone RAI esce, ma questo c'è perché il canone RAI non lo paghiamo più, o meno lo paghiamo,
no,
ma adesso la bolletta elettrica, quindi esce questa voce. Le cabine telefoniche... Ma ancora ci stavano le cabine telefoniche nel 2018, ancora ci stavano.
Ma cosa, quelle bocce di plastica, ti ricordi? Non erano tanto più le cabine. Non
sì.
C'erano quei boccioli di plastica.
Insomma,
i
telefoni pubblici, insomma, il lettore MP4. Ma qual
era l'MP4?
Qual era l'MP3, mi ricordo? Vabbè, lettore MP4.
Vabbè, no, era quelle così, quelle chiavettine, sì. No, da mettere,
chiavettine.
Attaccare,
come... Entrano i vini liquorosi.
Non so, i vini liquorosi.
Sì, perché questi ultimi mesi, ragazzi, giù di Zibibbo, di Marsala e cose così,
sì,
buoni così. La lavasciuga.
Quei biscottini.
Tu la usi la lavasciuga. Il robot aspirapolvere.
Sì, oh,
il robot aspirapolvere entra anche nel paniere.
Ah, il robot aspirapolvere.
Mentre entra nel paniere il mango e l'avocado. Questa cosa è pazzesca, capito? Cioè,
il mango e l'avocado. Beh, l'avocado.
Sì.
È anche uno dei pilastri di molte alimentazioni vegetariane e vegane, quindi
forse
è
per quello,
certo.
Ma forse vorrà dire che l'Istat è che siamo arrivati alla frutta, per questo mi hanno messo il mango e l'avocado.
Ecco, ma guarda, temevo o la battuta su arrivare alla frutta o qualche battuta sull'avocado, chiamato l'avocado, rivolgiti all'avocado, quindi hai scelto una delle due soluzioni.
Allora, si può fare mango una battuta,
sì, mango bagapa. Sai che c'era una pubblicità a Napoli, sì, che faceva bene alla testa, curava il mal di testa. Parlo dei cartelli che dicevano che non serviva a niente. Diceva mango bagap e mango bogat.
Allora, audio pazzesco, video pazzesco, cioè di Stefano Tacconi. Ricordate il portiere, è stato portiere della Juventus, è stato portiere della Nazionale anche così. Allora, ieri Tacconi era in macchina con alcuni suoi amici, tra cui il vice di Azeglio Vicini, il CT,
sì,
perché erano andati al funerale di Azeglio Vicini, il CT della Nazionale dell'Italia 90.
Rimpianto, notti magiche.
Dopodiché fanno sta scompagnata tornando in automobile, parlano di andare a bere, fare lo spritz, le cose così, un'allegria pazzesca. E Stefano Tacconi si abbandona a dichiarazioni assolutamente di tono razzista, senti.
Sì, è che siamo black and white, bianco e neri, come Ringo e Biscotti.
Dice che lo offendi sempre. Tutto
e io lo chiamo Neger, perché secondo te è bianco, è il Neger, come diceva nel film Abbatantuono, prendere cammello è a casa, cammello è a casa.
Allora, Tacconi si riferisce a Idris, te lo ricordi Idris, il giornalista sportivo di colore,
sì,
no? Africano così.
Era famoso.
Uè, Neger, così, quindi prende il cammello così. Poi si abbandona ad altre frasi razziste, del tipo che praticamente i giocatori neri se ne devono andare dall'Italia perché rubano il posto ai calciatori bianchi, così. Poi si rivolge all'ex vice di Vicini e gli chiede, insomma, perché il Vicini non lo convocava mai alla nazionale, senti.
Qualcuno parlasse di qualcosa.
Ma perché non mi ha mai fatto giocare?
Che è una cosa, perché, te lo dico subito,
avanti.
Perché lui era comunista convinto proprio.
Comunista? E sapeva che io ero fascista?
Sì.
Ecco, vedi? Hai capito?
Perché non giocavo? Dopo quanti anni?
Io
sono stupito di aver trovato Trump in chiesa.
Vabbè, quindi siamo il vice di Vicini dice che non veniva convocato Tacconi perché era fascista, invece Vicini era comunista. Beh, non veniva convocato c'era Zenga che era, insomma, era più bravo.
Era solo parafascista. Sì, era parafascista.
Poi ha chiesto scusa Tacconi, insomma.
Scusa, ma chi è che registrava lì? Cioè, mentre questi chiacchierano in macchina, c'è uno con il telefonino.
Ah, no, hanno messo il telefonino davanti al Crusco, davanti alla postazione del guidatore.
Ma qualcuno registrava, però.
Facevano addirittura, penso che fosse live, addirittura Facebook Live, così, al volo, così.
Facevano Facebook Live. Per fortuna, infatti, Facebook sta perdendo un po' di... Hai visto che ha perso un po' di utenti ultimamente.
Comunque ha detto, Tacconi, non sono razzista.
No, no.
Ma no, ma figura. Era ma solo, no, era solo no, goliardia. Era solo
goliardia. Te senti che te sei Neger, sono mio.
Allora, tra poco parleremo ancora.
Non è l'unico, eh. Non è l'unico.
Non è l'unico. Allora, 19:15 minuti. Segnalateci, avete avuto notizie, voi direttamente come genitori oppure come parenti di bambini, difficoltà nel prenotarvi per fare un vaccino? In qualsiasi parte d'Italia voi vi troviate,
Ha visto Di Battista, fece una gran scenata perché è andato a vaccinare suo figlio piccolino, che cosa, pochi mesi, no? Mi pare 6-7 mesi. E non è riuscito, c'era la fila, è andato via furibondo. Quindi anche voi avete avuto problemi, sapete di gente che ne ha avuti, è più difficile.
Oppure è andato tutto campagna, liscio, insomma.
Oppure prenotato, andate liscio, oppure anche quando si può andare lì senza prenotazione. Quindi fateci sapere, perché ragazzi, questa dei vaccini è una cosa che tocca a tutti, non è riguardo solo la sinistra, la destra, il movimento o lo stabilimento.
3886-7880-90 per i vostri sms, per i vostri messaggi WhatsApp anche vocali, 342-342-2190.
Radio Capital, TG0.
Radio Capita, 19:17 minuti, allora già ma molti...
Scusa, sì. Tu che li hai fatti di recente,
sì.
Sentivo la canzoncina, i vaccini si fanno con la puntura nel culetto, a me pare si facciano sul braccino o sulla gambina.
Perché è una grande canzone, io adoro questa canzone per cui la metto, mi frega niente quella della puntura dov'è, lo so. In effetti però so dai miei figli che il vaccino viene fatto comunque non sul culetto, cioè io ho ricordo di avambraccio ma o coscia addirittura, coscia,
avambraccio, sì. Coscia.
Mi dicono
volta...
anche coscia dalla regia, sì.
Sì, perché facevano, una volta lo facevano alle femmine,
sì.
Perché la vaccinazione antivaiolosa lasciava una grossa cicatrice.
Come la io ce l'ho.
E potevano, anch'io ce l'ho. Infatti lo facevano alle gambe, in alto, le cose delle femmine perché non si vedesse. Poi dopo è arrivata la minigonna, la cosa, buonanotte, ma adesso non lasciano più nessuna cicatrice.
Allora, interessante la domanda di un direttore, una meta domanda sulla radio, su come si fa informazione in radio. Senti questa, buonasera Zucconi, se io le dico che ho avuto enormi difficoltà per prenotare il vaccino per mio figlio e che il prossimo appuntamento me l'hanno dato fra 6 mesi e lei lo dice in radio e poi io invece le ho detto una bugia clamorosa che fa diventare una notizia vera o una notizia per una presa, è una notizia o una presa per i fondelli, amico o amica che ci scrivi, ma noi ci fidiamo di voi ascoltatori, cioè per noi quello che voi ci scrivete, la vostra voce è vera, perché tra noi c'è un rapporto di fiducia fra quello che noi diciamo e quello che voi dite a noi.
Poi attenzione, perché se uno chiama per dire ho aspettato 6 mesi per il vaccino, poi ci sono dei riscontri, ci sono altre persone che scrivono e chiamano dicendo ma non è vero, ma dove? Bisognerebbe avere, allora l'informazione per essere credibile deve dire io a Bergamo piuttosto che a Catanzaro, piuttosto che a Taormina, piuttosto che a Udine ho dovuto aspettare 6 mesi. A quel punto, se uno fa del giornalismo un po' più serio, chiama la ASL di quel posto, dice è vero che ci sono 6 mesi di attesa, e quelli ti rispondono sì o no. Purtroppo questo non si fa molto spesso, e questo è vero, ha ragione l'ascoltatore che ci scrive, fa molto più scena di oh, 6 mesi per avere l'esavalente, piuttosto che me la fate il giorno dopo. Ecco, perché le cattive notizie purtroppo fanno notizie. Del resto su cosa si basa la campagna elettorale? Su quello. Hai visto cos'è accaduto per esempio in Friuli col 5 Stelle, le disposizioni? Cercate tutte
Veneto,
le calunnie, le spazzature, il Veneto, le spazzature sui nostri avversari, tutte le immagini più sgradevoli, tutte le cose, solo per mettere in difficoltà. Cioè becco uno mentre sta andando al cesso, la metto online, dice vedete non votate per quello,
si dice,
che va
trovate
al cesso.
Nefandezze, foto imbarazzanti sui nostri avversari politici in questa chat del Movimento 5 Stelle. Occhio, questa chat perché è uscita. Non abbiamo dubbi che anche in altri partiti si possano, come dire, ci si possano organizzare per delegittimare gli avversari, In politica è tutti contro tutti, Però certo, leggerlo così, però, leggerlo così,
leggerlo così fa brutto, eh.
Fa brutto. Comunque, ogni volta che voi ascoltatori ci scrivete chiedendo di fare un raffronto, chiedendo di fare un di fare un riscontro su una cosa che voi denunciate, noi lo facciamo sempre, siamo qui per questo, amici, anche per aiutarvi a risolvere delle situazioni difficili, imbarazzanti, in cui non potete far sentire la vostra voce. Siamo sempre qui presenti con voi al vostro fianco. Allora, però volevo
ci proviamo.
Un'altra notizia invece che arriva dal Consiglio di Stato, prima di presentare il nostro primo ospite di questa sera, il Consiglio di Stato ha dato un nuovo stop ai direttori stranieri dei musei in Italia. Ti ricordi, c'è quello tedesco che è il direttore degli Uffizi, che tanto fra un po' se ne va, così così. E il Consiglio di Stato ha detto stop. Ma il ministro della cultura Franceschini ha detto, beh certo, così è difficile fare le riforme in Italia.
Ma non si capisce perché, poi non si capisce perché. Viviamo in Europa, allora anche negli altri paesi, quello dove vanno i nostri famosi cervelli in fuga, no, non vogliamo nessuno al CERN, non vogliamo nessuno in Olanda perché italiano deve essere riservato. C'è un sacco di alti dirigenti di musei e di vari istituti culturali in giro per il mondo che sono italiani, allora anche loro lo faranno, no? Ce li rimandano indietro, non li vogliono. Mi meraviglio che il Consiglio di Stato faccia una cosa del genere, perché è veramente triste, perché se c'è un grande direttore di musei in grado di far funzionare alcuni dei musei italiani, non dobbiamo prenderlo perché è nato in Austria, in Olanda, in Inghilterra o in Gabon. No, per carità, in Gabon no, è un neger, no, come dice Tacconi, per carità.
Neger, camello, via.
Camello, tornare a casa col camello.
Allora, presentiamo il nostro ospite per capire meglio questa faccenda dei braccialetti elettronici sperimentati da Amazon, perché c'è tanta propaganda su questo, ci canna di capire di cosa si tratta. Allora, lo facciamo con Emanuele Dagnino, che è un ricercatore dell'ADAPT. Buonasera, dottor Dagnino.
Buonasera.
Allora, lei ce l'ha il braccialetto in questo momento, no?
No, al momento no, braccialetto.
Senta, intanto dal punto di vista tecnico, lei ha capito in cosa consistono questi aggeggi?
Allora, su questo c'è abbastanza confusione, mi sembra, perché sembra che la cosa sia già in via di sperimentazione, mentre la notizia più accreditata è quella di un brevetto su questi braccialetti. C'è confusione anche sulle funzionalità e sulle modalità di utilizzo di questi braccialetti, per cui questo crea già un po' di difficoltà in un'analisi tecnica della legittimità o meno di uno strumento di questo genere, che è la domanda che si stanno ponendo in molti in questi giorni in Italia, da quando è arrivata la notizia. Quindi questa difficoltà esiste, sicuramente c'è stato questo brevetto, si è avuto notizia di questo brevetto, ma questo vuol dire che sia già utilizzato e quindi quello che è tecnologicamente possibile sia poi legittimo.
Certo,
e
ma cosa sarebbe possibile?
Oggi?
Cosa sarebbe possibile? Cioè, a cosa servirebbe poi dal punto di vista di Amazon questo braccialetto?
Servirebbe per rendere più efficiente i processi di raccolta dei pacchi, gestione dei pacchi e quindi un efficientamento dell'organizzazione produttiva.
Perché quando il lavoratore dell'Amazon, diciamo, deve andare a cercare un pacco in questi enormi hangar, diciamo così, quindi è in mezzo a mille altri pacchi, milioni di altri pacchi, questo braccialetto localizza il pacco giusto e quindi in qualche modo riesce a indirizzare più velocemente, con un percorso più breve, il lavoratore verso quel pacco, all'incirca?
Sì, questa sembra la ricostruzione di quanto dice il brevetto, sì. Però... quindi questa è la funzione. Bisogna capire che tipo di trattamento dei dati, che tipo di monitoraggio viene fatto alla prestazione dei lavoratori, perché chiaramente si pongono notevoli questioni da un punto di vista della tutela della privacy del lavoratore, ma anche della sua dignità. E da questo punto di vista in Italia abbiamo delle normative, abbiamo l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che è stato recentemente riformato nel Jobs Act, e abbiamo però la normativa privacy con l'applicazione che verrà fatta tra l'altro del regolamento a partire dal maggio prossimo, e quindi esiste una normativa di riferimento che ci permette di dire fino a che limite si può spingere un'attività che comporti anche il controllo della prestazione del lavoratore.
Sì, perché se dovesse servire a rendere meno faticoso, meno dispendioso anche fisicamente il lavoro di quelli magari devono col carrellino fare il giro di tutto l'hangar per andare a trovare quel pezzo da mandare, però diventa un modo per controllare gli spostamenti della persona. Ah, tu sei andato a far pipì 4 volte. Io mi immagino che su un quadro di riferimento, un monitor, ci saranno tutti i dipendenti segnalati dal braccialettino. Allora dice: Giorgino è qui, Franchino è lì, Luisa è qua, si muove di 20 metri, va in bagno, va, non so se c'è un posto dove possono andare a mangiare. Cioè, questo è l'aspetto che dovrebbe essere proibito dalle nostre norme, vero?
Beh, da questo punto di vista esistono dei vincoli rispetto alla legittimità del trattamento dei dati che viene fatto di tutte le persone, perché la normativa privacy è applicabile a tutti, non soltanto ai lavoratori, per cui un trattamento deve essere conforme alla finalità per cui è posto in essere, quindi non può andare ad intercettare qualcosa di ulteriore. I dati devono essere mantenuti e visibili soltanto da determinate persone, oppure devono essere eliminati subito, quindi esistono delle tutele che permettono di costruire qualcosa che vada ad eliminare la parte del controllo. Certo. Chiaramente, per come è stato descritto, un controllo continuo e anelastico sulla prestazione del lavoratore è proibito dalla normativa vigente.
Quindi diciamo che prendiamo che quel brevetto abbia quella funzionalità, il braccialetto attiva un percorso, diciamo così, verso il pacco. Questa cosa sarebbe consentita, cioè nel senso sarebbe consentito l'utilizzo, come dice Vittorio, per semplificare o facilitare il lavoro? Cioè, questo braccialetto sarebbe indossabile oppure no attualmente in Italia?
Dipende da che tipo di trattamento viene fatto, nel senso che l'esigenza che spinge Amazon a fare questo brevetto è un'esigenza che è contemplata all'ordinamento,
okay.
Ma questo non permette di attuare qualsiasi tipo di pratica per poter arrivare a soddisfare quel tipo di esigenza.
Ovvero,
che quell'esigenza è ritenuta meritevole dall'ordinamento, questo vuol dire che io posso controllare il lavoratore in toto, oppure che io posso utilizzare degli strumenti che forzano il lavoratore in una determinata direzione, eccetera.
Ok, quindi questo... facciamo un esempio, perché lei si intende proprio di questo. Come diceva Zucconi, mettiamo che il lavoratore Mario Rossi ha un percorso che Amazon sa che insomma prevede un certo tipo di percorso per arrivare al pacco. Mario Rossi inopinatamente fa un altro giro più largo per motivi suoi. Questa cosa può essere controllata in diretta dal padrone e in qualche modo avvertire in quel momento Mario Rossi dove stai andando in questo momento, cosa stai facendo?
Allora, un trattamento di questo tipo sarebbe molto molto invasivo,
okay.
Ed essendoci un principio di minimizzazione del trattamento dei dati, bisognerebbe cercare di rispettarlo. Quindi, se esistono alternative che possono permettere, e ne esistono, di evitare un monitoraggio costante, dovrebbero essere preferite. C'è poi la questione di capire se è seguito il lavoratore X oppure se esiste un dato anonimizzato per cui io sto dando un percorso privilegiato a qualcuno, e quindi si possono attuare anche da un punto di vista tecnologico determinate tutele per evitare che vi sia questa forma di controllo sul lavoratore.
Certo, certo. Senta, le faccio ascoltare quello che ha detto oggi Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che ha collegato questa storia del braccialetto di Amazon con il Jobs Act, e poi le chiediamo la sua opinione. Sentiamo Di Maio.
Ricordiamoci che se in Italia si possono mettere dispositivi addosso ai lavoratori per controllarli, è grazie al Jobs Act, che consente di mettere ad alcune aziende anche partecipate dello Stato i chip nelle scarpe dei lavoratori o i braccialetti addosso per controllare i dipendenti.
È vero quello che dice Di Maio?
Ha già fatto un progresso, una volta i chip erano addirittura dentro il corpo, ti ricordi Bernini, quello del 5 Stelle. Ma è vero quello che dice Di Maio?
Allora... Non è vero che si possa fare tutto, c'è stata una parziale liberalizzazione da parte del Jobs Act, ma non è vero che si possano seguire i lavoratori in ogni caso. Se si può inserire un determinato meccanismo come un chip, è sempre collegato a determinate esigenze ed è sempre in modo tale che il trattamento sia minimizzato e comunque è sempre necessario un accordo col sindacato, quindi non è che sia tutto possibile. Esistono delle esigenze cui il legislatore va incontro e quindi riconosce che ci possa essere anche indirettamente un controllo sui lavoratori, però questo non vuol dire che possa essere fatta qualsiasi cosa.
Senta, scusi, dottor, ma lei è all'auricolare in questo momento, non la sentiamo molto bene.
Ah, scusa.
No, si può parlare direttamente perché così si sente meglio, si capisce meglio. Quindi hai sentito, Vittorio, quello che ha detto?
Sì, ho sentito, ma non capisco anche la storia delle scarpe. Cioè, se me lo mettono le scarpe, poi tutto il giorno sono sotto controllo. Non mi pare che questo sia accettabile neanche col Jobs Act.
Che vuol dire questa cosa delle scarpe?
Bisogna capire qual è il riferimento dell'onorevole Di Maio. Chiaramente bisogna capire per quale motivo viene utilizzata una determinata tecnologia e qual è l'effetto a livello di controllo sui lavoratori. Quindi se la tecnologia, portando il riferimento e il ragionamento a un altro livello, alcuni studi a livello europeo si stanno occupando di come possono essere utilizzate queste tecnologie per la tutela dei lavoratori. Quindi eventualmente un lavoratore che si trova in uno spazio pericoloso, se ha una determinata tecnologia che permette il contatto in caso di emergenza, questa magari si attiva direttamente in quel caso di emergenza e quindi risponde a una determinata esigenza, ma nel frattempo non permette un controllo costante sul lavoratore e sulla sua attività. Quindi esistono delle possibilità riconosciute, ma come erano già riconosciute prima, di utilizzo di strumenti che servono per l'organizzazione lavorativa o per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore o anche per la tutela del patrimonio aziendale, che vanno poi a intercettare anche una parte della prestazione, ma chiaramente esistono varie normative e tra queste quella della privacy che va a limitare come è possibile utilizzare questi dati.
Danilo, però il Jobs Act, io non me ne intendo molto, invece lei è un esperto, si dice che il Jobs Act abbia messo delle norme per cui il datore di lavoro può controllare il lavoratore attraverso il PC aziendale o lo smartphone aziendale. Ci può spiegare bene questa cosa?
Da quel punto di vista, per come è scritta la disciplina, c'è stata effettivamente una liberalizzazione sull'uso dei dati aziendali, dei dati provenienti da quegli strumenti, quando parliamo di strumenti di lavoro, che ha da distinguere dall'ipotesi invece in cui lo strumento sia uno strumento di controllo dell'attività lavorativa e quindi ha un altro tipo di finalità. Nel momento in cui lo strumento è uno strumento di lavoro e quindi serve al lavoratore a porre in essere la sua prestazione, si prevede che non sia necessario seguire la procedura sindacale o richiedere l'autorizzazione e c'è un'apertura all'utilizzo di quei dati.
Quindi detto in parole povere, si usa il PC aziendale per giocare ai videogiochi per 5 ore durante l'azienda può utilizzare questo dato contro di me.
Nel momento in cui però ha dato un'informativa, nel momento in cui ha raccolto i dati e li ha successivamente utilizzati nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali.
Senti,
quindi esiste comunque anche in questo caso una tutela.
Abbiamo, scusa Vittorio, perché ci ha chiamato e stiamo mettendo in onda Alex dalla provincia di Milano che lavora in Amazon, giusto Alex?
Sì, giusto, corretto.
Alex. Siamo insieme anche al professor Dagnino che si intende di queste cose. Però allora a questo punto ti chiediamo se possiamo darci del tu, qual è le condizioni in questo momento voi di Amazon, che condizioni di privacy siete sottoposti?
Ciao, no, guarda, allora io lo vedo dal punto di vista informatico perché è quello il mio ambito di lavoro. Per quello che posso dire e per quello che ho visto, l'unico tipo di monitoraggio che viene fatto a livello dei lavoratori, diciamo degli operai, comunque delle persone che poi effettivamente maneggiano gli oggetti, i pacchi, compongono gli ordini, eccetera, è una questione di, diciamo, si fa una media, per esempio, parlando di quello per cui dovrebbe essere utilizzato questo braccialetto, che ricordiamo è un brevetto, cioè non è una cosa che è diffusa, che viene usata, è una cosa che ancora è da venire, e non so neanche se arriverà poi, soprattutto qua in Italia, serve il tipo di monitoraggio è, si stabilisce una media di, per esempio, quanti oggetti vengono prelevati dalla media dei lavoratori nell'ora e sulla base della media di tutti i lavoratori si stabiliscono dei target, ma non si monitorizza assolutamente
il singolo.
Cioè, se diciamo che si vede che ci sono 1800 persone che riescono ad andare a tirar fuori dallo scaffale l'oggetto per comporre il pacco e lo riescono a fare 100 oggetti all'ora, ovviamente quello che ne fa 120 viene premiato, quello che ne fa 60 gli si dice: ascolta, vuoi cambiare tipo di lavoro, vuoi andare in un altro reparto, vuoi fare qualcos'altro, perché vediamo che le performance, come in qualunque azienda, se io ho un'azienda con 10 operai che costruiscono 10 macchine, cioè quello che me ne fa 4 al giorno e quello che me ne fa mezza al giorno, io vado da quello che mi fa mezza macchina al giorno e gli dico: ascolta, non va tanto bene così, ma non è una roba che nasce oggi, è una roba che c'è sempre stata.
Il problema però, Alex, senza usare parole un po' antiquate come sfruttamento, che non voglio adoperare perché sono ideologiche, è che poi lo standard diventa quello del dipendente che fa quattro macchine, e se tu non ti adegui poi perdi il posto. Cioè c'è un elemento di spinta alla produttività un po' parossistico, e lo sappiamo che questo può accadere in mondi come quello di Amazon, no?
Ma guardate, vi dico, una delle cose che spella di questa azienda è che chiunque, compresi i dirigenti ai massimi livelli, quando entrano in questa azienda si fanno almeno una settimana a fare il lavoro da operaio, perché capiscono in questa maniera di che cosa si tratta e vedono quali sono gli sforzi richiesti. Questa cosa permette poi che quando il dirigente va a gestire le persone, sa di che cosa sta parlando, sa lo sforzo richiesto, e non c'è veramente questa richiesta parossistica di cui si parla, perché io ho dei colleghi che sono cresciuti e sono nel mio team ed erano prima operai che appunto facevano questo tipo di lavoro, e loro stessi mi hanno detto: no, guarda, cioè i target ci sono, ma se uno lavora normalmente ci sta dentro in pieno, se non ce la fai a starci dentro è perché veramente sei uno che non c'ha voglia.
Ah, ho capito, va bene, dobbiamo ora fermarci per la pausa pubblicitaria. Alex, grazie per la tua testimonianza,
Alex.
Molto interessante. Grazie anche a Manuele Dagnino per essere stato con
noi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie Dagnino, grazie professore, buon lavoro. Ma io vedo, non lo so, vedo dei pericoli anche in questa cosa qua, perché poi quando c'è uno strumento che può incrementare la produttività, di solito viene utilizzato.
Torniamo tra pochissimo e parliamo del caso di quel senatore, quello che è in lista per il Senato del 5 Stelle, che paga di affitto 7 euro al mese. Però magari ne ha diritto. Sentiamo un po' cosa faremo.
Tutto onesto.
Dovunque sei, Radio Capital c'è. Scarica la nostra applicazione gratuita per il tuo iPhone.
Radio Capita 19:40 minuti. Allora, il caso di Emanuele Dessì, ex consigliere comunale del 5 Stelle a Frascati fino all'anno scorso, diciamo 2016, e ora candidato nelle proporzionali al Senato, grandissime possibilità di diventare senatore, e però in mezzo alle polemiche, perché è spuntato un video su Facebook in cui lui visita la palestra di Domenico Spada. Che poi
che
è risultato dentro, insomma, poi implicato nelle inchieste sul clan degli Spada Ostia. Mm-hmm. Poi è successo che un post su Facebook scritto si è vantato di aver menato un ragazzo rumeno. Poi c'è la storia dell'affitto, ma andiamo con ordine. Si è difeso poco fa in una diretta Facebook Live Emanuele Dessì, e intanto parla del suo incontro con Domenico Spada.
Io non frequentavo nessun clan Spada, io non frequentavo gli Spada, io frequentavo un pugile. Andavo a trovare, a visitare, a vedere come si allenava un pugile campione del mondo che si chiama Domenico Spada e che è ancora oggi campione italiano dei pesi medi, è ancora oggi una persona che combatte e che rappresenta tra l'altro l'Italia nel mondo e che ha rappresentato l'Italia nel mondo.
Hai capito? E questo è, quindi la frequentazione era assolutamente normale.
Non era un trono di spade, era solo il ring di una spada.
Insomma. Esatto. Poi c'è la storia della casa popolare in cui vive Dessì a Frascati, per la quale paga un affitto annuale pari a 93 euro, quindi meno di 8
euro
meno di 8 euro al mese. Ieri c'è stato Piazza Pulita, la trasmissione di La 7, che ha mandato appunto hanno scoperto che appunto è stata assegnato questa casa dal comune di Frascati. Hanno incontrato Dessì e lui ha detto che non c'ha una lira praticamente, è un nulla tenente. Insomma, come Dessì spiega questa casa?
Quando entra nella disponibilità degli intestatari, che siamo io, mia madre e mio cugino, quindi io rigetto con sdegno queste allusioni che sono state fatte nei confronti della mia persona e della mia famiglia, di occupanti abusivi, di persone che non pagano, di persone che si sono approfittate, che hanno fatto gli inciuci col peggio della politica per andare a rubare qualche cosa. Noi non abbiamo rubato nulla.
Non abbiamo rubato nulla, anche perché, dice De Sì, io sono proprio nulla tenente, cioè è vero che aveva incarichi in due società, cioè amministratore unico di una società e poi consiglio direttivo, ma praticamente queste società, una si occupa di traslochi, cioè non valgono niente, senti.
Io ho chiesto più volte ripetutamente di pagare una cifra più congrua, più alta, anche sacrificandomi in qualunque modo, una cifra più alta e congrua, perché ritengo io per primo vergognoso un affitto di questo importo. Non esiste, però la legge lo impone. Più volte ho provato a pagare cifre più alte, anche fino a 200 euro al mese. Il comune o mi ha fatto istanza di rigetto o le ha messe a credito per i pagamenti annuali, e io mi devo attenere alla legge sempre, come ho sempre fatto.
Lui ha provato a pagare di più, ma il comune ha respinto la sua richiesta.
E cioè l'implacabile comune nel quale lui tra l'altro sedeva, vero, perché era nel consiglio comunale
e ha detto di no.
L'implacabile comune diceva: non ti permettere di pagare di più, devi pagare di meno, vergognati.
Ma addirittura De Sì, cioè, su cui pende ora un'inchiesta interna del Movimento 5 Stelle, perché Di Maio ha detto che devono decidere se espellerlo dal movimento, si dà dell'imbecille, senti.
Che cosa è passato? Che c'era Barba Blu a Frascati del Movimento 5 Stelle, un amico dei criminali che menava i ragazzi rumeni, che non pagava le tasse e che rubava le case. Questo è il messaggio che è passato da Emanuele Tessi. Io non lo accetto. Emanuele Tessi non è questo, non è una persona normale, probabilmente un imbecille, non è capace a fare l'imprenditore, quello sì, ma una persona in questi 10 anni e oltre si è speso per il Movimento 5 Stelle per cambiarlo questo lavoro. Questo è stato pagato nel momento del voto alle parlamentari.
Vabbè. Ah, voto alle parlamentari, sì.
Quel voto di cui non conosciamo i numeri, anche ieri, molto onestamente, Roberto Fico, quando gli ho chiesto del voto, lui ha detto: no, io so che sono stato eletto, ma non so con quanti voti. È un sistema abbastanza curioso questo. È come dire, sai, come è andata la partita Roma-Lazio? Ci ha vinto la Roma, con quanti gol? Beh, no, questo non te lo posso dire perché è una cosa privata. Ha vinto la Lazio, con quanti gol? No, questo non te lo posso dire. Ma questo qua, tra l'altro, aveva in passato detto che lui guadagnava in nero, mi pare.
Sì, aveva scritto questa cosa, si vantava di questa, evidentemente.
E come faceva a campare avendo, dice, completamente zero reddito? Dice, si consumava i soldi che la moglie aveva incassato vendendo un'azienda. Aveva 200.000 euro nel conto, gliene sono rimasti solo 20.000 adesso, quindi ne aveva più. Insomma, ecco, non mi pare proprio quell'esemplare di cittadino mirabile che dovrebbe cambiare l'Italia. C'è di meglio nel Movimento 5 Stelle.
Allora, a proposito di politica, hai visto
però
che...
non credo che lo possano più togliere dalle liste, credo che ormai sia lì.
No, sono bloccate.
Sono bloccate, quindi questo rischia di andare in Senato a ciucciarsi 15.000 euro al mese più le spese, così magari potrà aumentare i pagamenti dell'affitto. Intestato lui, la madre e il cugino, perché a Roma c'è sempre un cugino di mezzo, con 2G naturalmente.
Allora, Pietro Grasso, leader di Liberi Uguali, dice che Romano Prodi ha detto una fake news di Romano Prodi. Professore, ha fatto la fake news. La fake news sarebbe praticamente quella di sostenere che la nascita di questo movimento di sinistra fa vincere la destra, perché toglie voti alla coalizione di centro-sinistra e quindi vince la destra, cose così. Non lo so, tu cosa ne pensi? Non lo so, secondo me...
Tanto bene alla salute non gli fa, ma non tanto sul piano nazionale, perché vabbè, ma sul piano locale io penso soprattutto alla Lombardia, poi naturalmente non è che
sono rimasti
dentro il PD alla regione, in cui c'è un candidato, secondo me, impresentabile della Lega, quello della razza bianca.
Sì, Attilio Fontana.
C'è Gori, che ha un trascorso berlusconiani, poi eletto benissimo.
Direttore di Canale 5,
Direttore Canale 5, un uomo poi eletto benissimo a Bergamo come sindaco. Dice: no, allora non è abbastanza di sinistra, quindi noi votiamo contro. Il risultato è che contribuiranno, per usare la parola giusta, a fare eleggere Fontana della Lega. Ma è la storia della sinistra italiana, no? La prima regola è far fuori un altro di sinistra.
Sì, però diciamo in generale anche per il Parlamento, diciamo, anche Renzi poteva pensarci prima, magari fare un po' più buon viso a cattivo gioco con Bersani.
Ma Renzi ha questa vocazione al dispotismo, all'autocrazia. E lui si vuole il gruppo dei suoi fedelissimi e ha perso questi. Però certamente io da questi polemicamente dice: ah, il partito di D'Alema, vabbè, questa è una carognata che dice Renzi, però non mi dà l'impressione finora che Pietro Grasso sia il conducatore, il generalissimo di questa, mi pare una banda un po' confusa.
È un po' confusa, e d'altronde abbiamo visto nelle simulazioni sui singoli collegi, ora non mi fa parlare in politichese, che spesso il candidato di centro-sinistra e quello di centro-destra, le 5 Stelle, sono divisi da 1-2 punti percentuali. Vuol dire che sicuramente si fosse presentato insieme, unito, centro-sinistra, senza dare la colpa, senza dare colpa a Renzi, se andavano insieme come sta facendo Berlusconi con Salvini e la Meloni, avrebbero preso molti più seggi, perché la legge prevede le coalizioni e quindi devi fare le coalizioni. Allora,
Forse D'Alema non lo sapeva. Non sì, è molto lo sa, esperto, lo
sa. Dissenso comune è nuovo. Hai visto ieri è uscito il manifesto di più di 120 attrici, donne di spettacolo, tutte femmine, che hanno fatto questo manifesto in cui dicono basta.
Scusa, no, non vorrei darti uno shock. Se sono donne di spettacolo, insomma, di solito sono femmine, in generale.
Attrici tutte femmine, non ci sono attrici maschi. No. Non ci sono attrici maschi.
Ma sai, oggi comunque no.
Non si sa. Allora, praticamente che è successo? Che hanno fatto questo manifesto in cui dicono sostanzialmente diamo voce a chi non ce l'ha. D'ora in poi basta col maschilismo, con le molestie. Asia Argento, che è stata una delle due donne dello spettacolo in Italia aver apertamente detto a me mi è successo questo, questo e quest'altro, faccio nomi e cognomi, cioè Weinstein. Bene, Asia Argento comunque non ha firmato questo documento, lei dice che insomma non veniva citata, insomma poi Asia Argento è tipo un po' difficilino, però fa specie, Vittorio, che fanno tutto questo manifesto dalle intenzioni ottime, ma senza Asia Argento, che voglio dire, se c'è una che deve stare in questo manifesto così. Ma senti ai nostri microfoni Claudia Gerini, altra attrice che non sta in questo elenco, cosa pensa?
Non l'ho letto il testo, non ho firmato perché non mi è stato chiesto, non ne sapevo nulla, avrei sicuramente preso in considerazione seria quello di firmare. Mi sarebbe piaciuto che non fossero state solo donne, ma secondo me dovremmo fare una lettera del genere, non di Babbo Natale, ma di quello che cerchiamo veramente di affermare, che tutta questa rivoluzione, anche grazie ad Asia, si è sovvertito, no? Un sistema, non solo, lo ripeto all'infinito, non è il mondo dello spettacolo, questo è un sistema di società in generale.
Quindi allora, la Gini prende un po' la posizione di Asia Argento, letterina di Babbo Natale, che è poi l'espressione che ha usato Asia Argento. Non vogliamo assolutamente, diciamo, mettere il dito nella piaga delle divisioni, però le registriamo comunque sia
le registriamo cose.
Perché Asia Argento dice che molte di queste attrici potevano esprimerle solidarietà ben prima, quando lei è uscita, invece lei si è sentita molto isolata. Nessuno l'ha chiamata, nessuno le ha detto siamo con te, e quindi questa cosa Asia Argento, che è un personaggio particolare, pesa molto.
Sì, è un personaggio anche difficile, ma guarda, noi conosciamo l'ambiente del giornalismo in cui siamo tutti colleghi, fratelli, e se ci incontriamo di notte magari uno di due esce con un coltello in mezzo alle scapole. Nel mondo dello spettacolo, te lo raccomando, adesso non voglio far arrabbiare le ascoltatrici, ma in particolare nel mondo delle attrici, perché sono tutte prime donne o che aspirano a diventarlo, quindi c'è una psicologia che è contraria a fare le cose con le altre, no? Ciascuna vuole cercare di emergere, ma ripeto, accade in tutte le professioni, quindi già è qualcosa che comunque in tante si siano messe a firmare questa cosa, che ha ragione la Cerini, è sempre una questione di rapporti di potere, naturalmente trattandosi di spettacolo, se non è l'impiegato alle poste dove pure avvengono molestie o l'impiegato al ministero, perché tu devi scegliere l'attrice A rispetto all'attrice B per quella parte per cui questa donna magari ha faticato 2 anni, provini, fatica, e quindi c'è una spietata, feroce concorrenza fra di loro e c'è il potere assoluto del regista e del produttore. Potere assoluto che in altri posti di lavoro non c'è, vada bene. Non è che il direttore di un giornale, di una radio dice tu all'inferno, tu invece in paradiso, è tutto molto più limitato. Diverso è dire tu sarai il protagonista del mio prossimo film e ti si apre tutto un mondo, quindi...
Allora Gina Lollobrigida invece, grandissima attrice, da ieri brilla la stella di Gina Lollobrigida sulla Walk of Fame di Hollywood, da lì ha messo l'impronta, sentiamo la Lollo, sentiamo.
Io sono qui a Hollywood di nuovo dopo tanti anni e sono veramente emozionata perché non mi aspettavo questo amore che dura da secoli, da tanti anni.
Grande emozione. Vabbè, c'è un sacco di gente, Gina ti amo, gridavano, sì.
Io quando ero giovane ed erano anche più giovani loro, io nei due grandi partiti, sai, Coppi, Bartali, io ero un lollista, rispetto ai tifosi di Sofia Loren, per carità, stiamo parlando appunto di coppia Bartali, quindi due fuori classe. A me piaceva molto la Lollo, avevo una passione
per Lollo.
Era un lollista. Sì, i lorenisti e i lollisti, e io avevo un debole per la Lollo. Che ci devo fare?
State con noi, TG0, da poco ascolteremo dalla viva voce degli italiani, dalla pancia del paese, cosa ne pensano della flat tax.
Radio Capital. Dovunque sei, Radio Capital c'è. Rimani sempre in contatto con noi.
Keep in touch.
Via SMS al 3886 708090 e con l'applicazione gratuita dal tuo smartphone Android.
Allora, TG0 Radio Capital, prima di sentire il nostro Antonio Bravetti già in giro per l'Italia, Sacre, sentiamo invece le voci raccolte dal nostro Lorenzo Briotti in giro per l'Italia, per le strade. Cosa mai pensano gli italiani della flat tax, del reddito di cittadinanza? Sentite questi forum economici che si svolgono sui nostri marciapiedi.
Che stiamo vivendo un momento storico, si assiste ad una marea di arrivisti e leccone. Si stanno scornando l'uno contro l'altro.
Che so, vi dico la flat tax, sapete cos'è?
Non sapevo niente, quindi.
Ma il reddito di cittadinanza?
Neanche.
Il reddito di cittadinanza è un incentivo che danno a chi non lavora. L'assistenzialismo non mi piace. L'assistenzialismo.
Che so, avete una simpatia politica, qualcuno per cui.
Tranquillo.
Tranquillo.
No, mi imbarazza.
Breve.
Sono un po' in ritardo, devo andare in ufficio.
Una sola domanda, se sa cos'è la flat tax?
Una tassa messa a ondate, diciamo.
Ma una tassa alta o bassa?
Flat tax, non mi sembrerebbe una tassa tanto bassa.
Ok, ma sa chi l'ha proposta?
Mi sembra Renzi.
Non me ne importa proprio niente, sono incazzata.
Ma ognuno dice la sua. Io, siccome ho 77 anni, mi hanno preso in giro dal 47, hanno cominciato a leggere. Non credo più a nessuno.
Se sapete cos'è la flat tax.
Che vuole fare la flat tax?
Lo dica lei.
L'ha fatta Renzi. Berlusconi, che vuole fare? A lui gli conviene, perché lui su 10 milioni di euro, adesso ci paga il 43%. Se mette la flat tax ci pagherebbe il 25%. Vedi poi che stronzo.
Ancora parlano di Berlusconi. No.
Secondo te, chi ce va in Europa a parlare con Macron, con la Merkel o questi qua? Ci mandiamo Salvini?
Do you know Berlusconi?
Politician, businessman.
You know Renzi?
Yes, ex prime minister of Italy.
It's?
Primo ministero dell'Italia.
He was
primo.
Chi ci mandiamo?
Noi ci mandiamo Berlusconi, che così rimette il culo alla Merkel.
Chi ci mandiamo? Cioè, non c'è scritto? Radio Capital. Quindi è una radio. Capita che sono comunisti, chi siete? Chi? Che sono comunisti, Radio Capital, no?
Che meraviglia, vabbè, siamo i comunisti. Sempre la grande preparazione.
Das Capital, sì.
Avrà tax, vabbè. Antonio Bravetti.
Quel signore c'è arrivato,
Sì, c'è arrivato.
Allora Bravetti, sei pronto per un weekend di passione?
Dove ci porti?
Sono prontissimo, ragazzi, la campagna elettorale entra nel vivo e qui abbiamo una proposta di viaggi, gite e quant'altro veramente ricchissima.
Vai.
Allora, domani mattina solo a Roma abbiamo tre iniziative splendide. All'Euro la convention di Più Europa con Emma Bonino, Gentiloni e Calenda.
A che ora?
Mentre invece, a che ora? Alle 10 del mattino, alle 10.30 invece. Al Teatro dei Servi, più in centro, abbiamo un'altra iniziativa con Laura Boldrini, e questa è Liberi e Uguali.
Sì, uguali, sì.
Sempre alle 10.30 al Brancaccio, dove mesi fa si era riunita la sinistra, domani mattina invece al Teatro Brancaccio Stefano Parisi presenta la sua candidatura a presidente della Regione Lazio.
Ah, questa sì, l'ho dimenticato.
Però gli appuntamenti, ce ne sono altri due molto che vi vorrei segnalare. A Firenze, per esempio, domani chi passa dei nostri ascoltatori per Firenze ha una scelta splendida, può andare per esempio al Teatro Puccini ad ascoltare Grasso, Speranza e Fratoianni che lanciano la campagna elettorale di Leu, oppure va a Scandicci, un po' più in periferia, fuori Firenze, al Teatro Aurora c'è Matteo Renzi.
Ma non ci sono posti dove si mangia, le salsicette, le cose?
Allora, posto dove si mangia, visto che pensate sempre a questo. Intanto vi dico che domani da Latina parte il tour dei mercati rionali di Giorgia Meloni. Ha detto che girerà tutti i mercati, gli ortofrutta d'Italia. Però,
se rimette qualcosa lì, un assaggino, qualcosa.
Esatto. Però se volete pensare a mangiare, per esempio, io vi consiglierei di andare a Poggio Mirteto, alle porte di Roma, dove questo fine settimana c'è la sagra della bruschetta.
Bello! Quindi, io voto, chi ci va? Bari? Chi c'è? C'è qualche politico?
Sì, io c'è la gente a mangiare.
No, magari, no, lì vanno a mangiare.
Ma lì devono andare i politici, no, i teatri, la rottura di palle, i teatri, dai, su.
Poi che c'è?
Che so,
poi?
Ad Ardesio, in Val Seriana, Bergamo, per chi non lo sapesse, c'è l'edizione della Fiera delle Capre e Mostra dell'Asinello.
Chi c'è? Sgarbi? Capra, ci andrà lui, così, sì.
Ma ci sono pure le caciottine, quelle cose lì, i formaggi.
Ma stai a Washington,
ho anche la preferita, la fiera preferita da Edoardo, questa qua me l'ha segnalata proprio lui, a Crema c'è la 21esima edizione della maialata.
Bello, maialino bebè. Maialino bebè, va bene.
Tutta per vegetariani, va bene, ok.
Ciao Antonio, grazie, buon weekend.
Ciao a voi.
Sì, ma sbagliano i politici, devono andare lì in mezzo alla già mangiare, con i vecchi pezzi della dell'unità, il fritto,
sì,
i tortellini.
Sì, le salsicette. Grazie a Lera Rastelletti, in regia.
Salsicette.
Emanuele Denina, Ilaria Iacomoni in redazione, un abbraccio. Grazie anche a Giacomo Aloisi. Ciao.
Mangiate leggero.
TG0. Anche in podcast, su iTunes e su capital.it.